come altre volte vi ho detto, il Vangelo di Luca ama fare questo piccolo gioco letterario, presentarci due fratelli, due donne, due amici accanto a Gesù, per dirci: guarda che siete voi in quei due, e dentro il vostro cuore c'è un po' dell'uno e dell'altro. Ricordate il figlio maggiore, il figlio prodigo, i due fratelli, ricordate Marta e Maria, l'azione e la contemplazione, ma tantissime volte nel Vangelo ricordate il fariseo e il pubblicano, quanto c'è di noi dell'uno e dell'altro. E anche i due ladroni rappresentano tutti noi di fronte al mistero della sofferenza, a volte alla sensazione di una religione che non guarisce, che non salva, che non genera uno stile nuovo di vita, e il bisogno di affidarci fino in fondo all'amore innocente, gratuito, misericordioso del Signore. Per non dire che tutti noi, amici, siamo ladroni a cui Dio usa misericordia. Nessuno è qui per una sua giustizia, ma solo perché, come Zaccheo, siamo stati chiamati, abbiamo avuto il coraggio di scendere dall'albero, di venire qui nella casa del Signore per offrire il banchetto della festa. Ladroni a cui il Signore ha usato misericordia. È vero che oltre ai ladroni ci sono il popolo che sta a vedere. Mi piacerebbe commentare questo silenzio imbarazzato, forse distratto, che forse è peggiore di quello che chiama l'insulto del ladrone. E poi ci sono i capi che deridono. Ieri il Papa ha un sacerdote a me carissimo che è diventato cardinale, il mio rettore, la mia guida spirituale, Don Elio, gli scriverò in questi giorni, e gli ha detto: non dovete comandare, dovete servire. Questi capi invece che deridono Gesù, sono lontanissimi, non capiscono, perché quando noi usciamo dalla logica dell'amore, dell'accoglienza, del servizio, diventiamo ridicoli. Pensiamo di portare in giro, ma in realtà siamo noi ad essere ridicoli. Ma lasciamoli lì dove sono. Lui è sulla croce in un amore infinito. E due ladroni. Uno dei malfattori gli dice: non sei tu il Cristo, salva te stesso anche noi. Come sempre a me piace mettermi nella parte di Giuda e anche in quella di Pietro. Mi piace anche mettermi nei panni del primo ladrone, di non condannarlo con troppa facilità. In fondo gli dice: salva te stesso, non sei tu il Messia, non sei tu colui che viene a cambiare il mondo. Dov'è questa novità, dov'è questa guarigione, dov'è questa salvezza di fronte al dolore che nessuno mai può dire di meritare, di fronte a volte alla disperazione, al non senso della vita? Direi di fronte a un'umanità così diversa, così piagata. È talmente grande la miseria di tanti popoli che ci si fa il callo in pochi giorni. Ci si fa il callo in pochi giorni. Salva te stesso anche noi. Guardate, il primo ladrone me lo sento vicinissimo. Quante volte ho cercato umilmente insieme a voi di dire: costruiamo un mondo diverso. È vero che il regno di Cristo non è di questo mondo, ma viviamo in modo che la nostra vita di giovani, di famiglie, possa essere un'alternativa, una speranza, possa guarire, possa fasciare i dolori più grandi. Anche in nome di una grande umanità. L'altra mattina ho preso velocemente, venerdì mattina, l'aereo da Andola fino a Lusaka per poter poi andare a visitare l'Africa Chiama, un compound dove un'organizzazione di Fano, una ONG, sta facendo un lavoro veramente di frontiera. Appena arrivato ho trovato due ragazze bianche, italiane, una di Sicilia e una di Pescara, che sono le referenti del progetto. Due belle ragazze, ma oltre che belle, serene. Ho avuto pochissimo tempo con loro, però gli ho detto a un certo punto, dico: perdonatemi, potete essere mie figlie. Chi ve lo fa fare a stare qui? Perché? Mi hanno presentato i centinaia di bambini della scuola, ma il fiore sull'occhiello è la scuola speciale dei bambini disabili. Voi sapete che in Africa dei bambini nascono disabili già dal seno materno, perché la gravidanza, se non è fatta in un certo modo, provoca malattie. E poi i disabili in Africa sono un po' una specie di destino, no? Disegnati dal destino, sono un po' messi da parte. Pensate, facciamo fatica in Italia, in quel compound c'erano delle classi speciali con maestre, con 5-6 alunni, di questi più gravi, e poi quelli che riuscivano a recuperare li inserivano nelle classi normali, perché non sembrasse una discriminazione. Credo che anche in Italia si faccia fatica. Questo per dire come l'amore può salvare, anche in un piccolo segno, anche in una piccola realtà. Ed è importante porre dei piccolissimi segni di speranza, anche se dicevo stamattina sono una goccina di zucchero in un caffè amarissimo, però ti dà un segno di speranza. Come quando ho conosciuto gli altri giorni le comunità della Papa Giovanni, dove anche alcuni di noi sono stati molti anni fa. C'è Tina che è lì da oltre 25 anni, ormai è connaturata con il popolo zambiano, ha cresciuto nella sua casa centinaia di ragazzi. Ho pregato tanto per la casa famiglia, là, in quel giorno. Oppure quando Gloria e Stefano sono una famiglia di Piacenza che hanno adottato un bambino zambiano, mi hanno portato nella loro farm, diciamo così, dove crescono dei ragazzi di strada, ma quella terra è diventata un giardino perché hanno fatto una coltivazione modello, si riesce a fare anche 2 raccolti all'anno, hanno un mulino, eccetera, eccetera. Ti sembra di entrare in un altro mondo. Vedete, non dobbiamo disprezzare questo, non dobbiamo disprezzare, creare come le nostre comunità, se sono capaci di fasciare le ferite, il dolore tanto di più, ma Gesù diceva anche il bicchiere d'acqua, salva te stesso e anche noi, dacci segni concreti di speranza, gli dice il primo ladrone, e non è poco, non è poco. Potrei continuare su questa scia, perché è davvero molto molto importante, anche se siamo peccatori, anche se in qualche modo potremmo dire meritiamo, anche se nessuno merita di soffrire. Ma non possiamo fermarci a questo, è importante anche il grido del ladrone che dice: non basta pregare, bisogna guarire, bisogna fasciare. Don Oreste diceva che bisogna curare anche le cause dell'ingiustizia, oltre le ferite. Ma c'è l'altro ladrone che dice: non hai capito, senza il suo dolore innocente. Quello che noi dobbiamo fare è immergerci in questo amore. E non solo noi, anche se lui dice: fa che io sia con te, ricordati di me, ma in quel me c'è tutta l'umanità, c'è tutto il dolore innocente. Se non ci fosse questo re di amore che ha creato una voragine così grande che può raccogliere tutto il dolore anche innocente dell'umanità, dove andremo? Dove andremo? Ecco perché i due ladroni che siamo noi devono stare sempre uno di qua e uno di là di Gesù. Non separiamoli. Lasciamoci anche il primo, ma lasciamoci anche l'altro. Perché vedete, l'impegno a costruire un modo nuovo di vivere. Quando Gesù dice il mio regno non è di questo mondo, non vuol dire solo che sarà pieno nella vita eterna, ci mancherebbe. Ma non è secondo la mentalità mondana. Noi dobbiamo costruire stili di vita nuovi, giovani, non aver paura delle differenze. Perché c'è un'umanità che già ora può diventare un'icona, un sacramento di speranza e di unità. Non li ho visitati, ma ho visto la responsabile dei tanti centri nutrizionali che anche noi di Fano si aiuta, io faccio poco per loro. Ma questi sono segni importanti, ma se non li mettiamo nella croce di Cristo non basta. È tornata qualche giorno prima di me Maria Pia, una donna di Carpegna, che è lì da tanti anni, ha costruito una città, Luansha. Non vi dico, ha trovato un ospedale appena fatto con 2 medici, tra cui una ragazza di Recanati, un dottore che era lì per prendere. Il mondo è grande e di bene ce n'è da vendere. Eppure ho visto, mi perdonerà Maria Pia se lo uso in una predica, ho visto il suo volto triste. Ella davvero lavora per 10 uomini insieme, ha costruito scuole primarie, secondarie, ospedali, case per i professori, con un amore e una dedizione assoluta. Eppure diceva non ho fatto niente, perché non vedeva cambiata la cultura zambiana. Padri e figli, in fondo, non erano capaci di capire quello che lei viveva. In quel volto triste, anche se ha detto io morirò qui, voglio dare la vita per questo paese, però ho capito intimamente quanto è importante il secondo ladrone, quello che dice ricordati di me quando sarai nel tuo regno. Questa certezza di dire il dolore lo guariamo annunciando l'amore del Signore. E ogni giorno pregando nel seminario, il seminario era un posto bello dove stavo, giovani di tutto il mondo che pregavano insieme con grande gioia, canti, ma è situato accanto al mercato della città, di una città di quasi 1 milione di abitanti, un mercato africano che sembra un girone dantesco, non vi dico la puzza, non ci avreste comprato neppure le cose in scatola in quell'ambiente, un mercato grande come Fano che per girarlo sotto l'acqua con gli scoli perché non ci sono le fogne e quindi lì ci mangiano, ci dormono e anche altre cose. E questo sta proprio di fronte alla chiesa, per cui mentre i giovani cantavano si sentivano i tamburi, le feste di quel mondo. E dicevo, è più giusto stare qui in questa cappellina curatissima, semplice, o andare là al mercato. Ho capito che era importante anche stare lì, dire, gridare a Gesù, ricordati di noi quando sarai nel tuo regno. Se non c'è l'evangelizzazione, l'annuncio del Signore, la speranza, è una fede forse semplice, quella degli zambiani, ancora mescolata a dei riti antichi, ma sono tutti cristiani, non c'è il musulmanesimo, un po' 40 cattolici, 50 protestanti. Domenica scorsa a quest'ora pensavo a voi, con un po' di commozione, e giravo per le chiese di Quito, e ogni 20 metri c'è una chiesa piena di ragazzi, si riconoscono perché sono con le loro divise scolastiche, a centinaia, tutte le chiese strapiene. E capivo che in fondo, lì in quel pane spezzato, in quella preghiera offerta, c'era la speranza, senza Gesù, senza la croce, senza la sua salvezza, senza riudire quelle parole, oggi sarai con me nel giardino, oggi sarai con me nel paradiso. Non c'è davvero un futuro per l'umanità. Per quanto noi immaginiamo il dolore è sempre più grande, sempre più profondo, ma soprattutto quello che noi potremmo fare è sempre tardi, è sempre poco. Ed è sempre incapace di salvare. Questo non vuol dire che non dobbiamo farlo. Questo lo fa il primo ladrone. È importante che ci sia anche l'altro. Per questo ci sono 2 ladroni vicino a Gesù e siamo tutti noi. Allora vale la pena vivere, lottare, amare, anche porre segni del mondo nuovo. Dobbiamo porli, ma mettendo tutta la contemplazione e l'amore in Gesù. Oggi sarai con me nel paradiso, te lo giuro, te lo dico. Non dobbiamo più neppure dirgli Gesù ricordati di noi, perché sappiamo che Lui ci ricorda, ci ama. Come ama ciascuno di quei bambini. Molti li custodiscono le nonne, fa bello vedere queste donne un po' segnate, invecchiano presto, con un bimbo davanti e uno dietro. Sono i nipoti perché molti dei figli sono morti di AIDS oppure sono fuori oppure sono malati. Queste nonne che portano avanti decine di squadre di bambini, no? Che sgusciano da tutte le parti. Questo Dio che li conosce per nome, che è nato e morto per ciascuno di loro, che non è nessuno di loro è dimenticato, anche quelli che sono nel compound, nel buio della savana, in case dove io non riuscirei ad abitarci 3 ore, che mi verrebbe l'angoscia, perché è facile dire di stare con i poveri, ma noi, almeno io, non siamo capaci. Possiamo sentire tenerezza, ma condividere. Per questo mi commuoveva e chiudo anche l'amicizia che è nata con Don Antonio, questo uomo della nostra città, questo professore di Paola, vivere lì nel seminario a contatto con la gente, rinunciando a tutte le sicurezze, diciamo, che aveva. Non siamo eroi, non sono eroi, sono persone molto come noi. Non dobbiamo mai mitizzare le cose, questo è un errore che noi facciamo, pensando, è una vita semplice, normale. Però è bello, lo vedevo lì, che parlava il dialetto, il bemba, e dicevo, dico, guarda, era fano, lui era un cacciatore, c'ha due figlie, 9 nipoti, aveva le posate d'argento, dicevamo così, perché anche un bravo cuoco, ha avuto degli alberghi. Ed era lì, da oltre 10 anni, alla mia età, accanto a questa gente. Allora dicevo, Signore, aiutami a non invecchiare, o perlomeno a invecchiare bene, e soprattutto amando. Amen.